credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Un caro saluto amiche ed amici in ascolto da Monia Parente. Riascoltiamo insieme una riflessione del biblista Don Fabio Rosini sulla solennità dell'ascensione del Signore.
Andate e ammaestrate tutte le nazioni. Per la solennità dell'ascensione del Signore, una riflessione proposta da Don Fabio Rosini, biblista.
Ecco, la festa dell'ascensione normalmente è abbastanza oscura al popolo cristiano, perché viene normalmente oscurata dalle due feste che vengono subito dopo e prima, la Pasqua e la Pentecoste, abbastanza esplicite nei loro significati, mentre questa scena dell'ascensione sembra così, questa realtà di Cristo che non è ossequiente alla legge di gravitazione universale, che sale al cielo, una bella scena molto cinematografica. Non capiamo il senso profondo di questa realtà. Innanzitutto vediamo dove la troviamo, questa realtà, questo dono che è la festa dell'ascensione e l'evento dell'ascensione nella scrittura. Lo troviamo fra il Vangelo di Luca, gli ultimi versetti, e gli Atti degli Apostoli, sempre dello stesso Luca, nel primo capitolo, è la prima scena che inizia questo libro. E lo troviamo nella finale cosiddetta canonica di Marco, che oggi peraltro è usata dalla liturgia come testo da proclamare per far presente al popolo cristiano questa realtà. Noi abbiamo sempre in questi tre testi un verbo al passivo, sono tre verbi diversi ma sempre al passivo, che indica l'essere assunto, l'essere preso, l'essere tirato su. Analambano, epairo, anafero, cioè sono verbi dove Cristo non agisce ma subisce. Questa che noi chiamiamo ascensione, che dovremmo chiamare assunzione, ma logicamente abbiamo collegato l'assunzione molto più identificatamente alla festa che riguarda Maria, il 15 di agosto. Il punto è che Gesù fa un atto, quello di essere preso, e questo è passivo da parte sua, in un contesto, in un momento, mentre ha parlato con i discepoli. Il vero punto del racconto è che Gesù va via. Il testo di Luca lo fa partire mentre lui sta benedicendo i discepoli. Il testo degli Atti degli Apostoli è sottratto al loro sguardo. Il testo di Marco pone come atto di Cristo quello di essere preso al passivo, ma di sedere attivamente alla destra di Dio, nella zona che non è direttamente visibile ai discepoli, ma quello che in realtà noi dobbiamo percepire come il vero contesto è il problema che viene lasciato ai discepoli. Cioè, i discepoli hanno un problema, che gli viene tolto Gesù. Dio gli toglie Gesù, Gesù arriva al luogo che è la destra di Dio, che è il luogo che indica l'aver ricevuto il potere da Dio. Arrivare al posto di colui che governa, la destra di Dio, questa cattedra, questo seggio. Mentre i discepoli hanno un problema. Allora vediamo un pochino di iniziare seriamente ad entrare in questa cifra, in questa realtà dell'ascensione. Qual è il vero problema? Che Gesù ha appena finito l'opera della redenzione. Vediamo un pochino di partire dal problema di Luca, dal testo di Luca, il più direttamente fotografico sulla realtà dell'ascensione.
Dal Vangelo secondo Luca. Poi li condusse fuori, verso Betania, e alzate le mani li benedisse. mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio.
Questo è il testo. Notare che la reazione dei discepoli è una reazione in realtà di attesa, ma non è qui la cosa da notare in questo momento più importante. È questo atto di benedire. La benedizione non è una realtà, come dire, scaramantica, come purtroppo il nostro popolo cristiano tante volte la vive, o dove si riceve qualche cosa come una forma di elargizione di qualche genere. In realtà è un gesto biblico molto importante. Se noi pensiamo a uno che benedice e se ne va, dobbiamo pensare ai morenti nella scrittura. Una per tutte le altre scene di benedizione è la scena, per esempio, della morte di Isacco, o meglio, della benedizione finale di Isacco, che benedice il figlio Giacobbe, il quale si è finto Esaù, e carpisce per mezzo della benedizione l'eredità del padre, che è l'eredità invisibile di una benedizione da parte di Dio, di una storia che Dio aveva fatto con suo nonno Abramo. Abramo, Isacco e Giacobbe, diciamo, sono i patriarchi. Come passa dall'uno all'altro l'eredità di questa elezione? Attraverso la benedizione finale. La benedizione finale consegna la missione all'altro, consegna il proprio ruolo, la propria identità all'altro per mezzo di questa imposizione delle mani. Bisogna tenere presente quanto è importante l'imposizione delle mani in tutta la vita sacramentale cristiana. Tutti i sacramenti hanno un'imposizione delle mani, o più o meno hanno questo tipo di atto. Che cosa succede? Che l'atto di benedire è l'atto di passare all'altro, di trasmettere all'altro la propria missione. Questo compare nell'Antico Testamento. È l'atto spesso di chi appunto sta per lasciare questa terra e lascia in eredità un compito. È qui il punto dell'ascensione. Cristo ascende, per lui questa è la sua glorificazione. Torna nel luogo della gloria e prende possesso della gloria che aveva prima del tempo. Ma per noi è il trauma dell'abbandono, non di un abbandono semplicemente come assenza dell'altro, ma dell'abbandono con in mano la missione da portare avanti. Allora, io direi che potremmo sintetizzare che la festa dell'ascensione è la festa contro ogni paternalismo, ogni padreternismo. Quante volte è difficile fare l'atto del passare il testimone da una generazione a un'altra, passare la propria abilità a un altro, insegnare a un discepolo e lasciarlo essere, dargli lo spazio di essere o anche di superare il maestro. È l'atto che per i santi è molto importante, quello di lasciare ad altri il compito. San Francesco di Assisi muore dicendo, le sue ultime parole sono: io ho compiuto la mia parte, la vostra ve la insegni Cristo. È molto importante questo. Il cristianesimo non è una religione dove la vita si porti avanti come un controllo costante da parte dell'autorità sopra la testa della... Dice già la promessa dell'Antico Testamento, dei profeti: metterò la mia legge nei loro cuori, non dovranno più ammaestrarsi l'un l'altro. C'è il momento dell'autonomia, della crescita, della fede adulta, il momento in cui una persona impara il discernimento e il maestro deve sparire, si deve mettere da parte. Addirittura Sant'Agostino arriva a dire una cosa paradossale. Parla di una seconda incarnazione. La prima incarnazione è quando Cristo prende il nostro corpo, vero Dio, vero uomo, con la nostra carne porta fino in fondo avanti la missione della salvezza. Ma una volta compiuta la salvezza, anziché continuare a gestirla lui, la mette nelle nostre mani. Incredibilmente, inspiegabilmente, oggi come oggi, incontrare Cristo dipende da noi. Cristo si è messo nelle mani degli uomini, si è consegnato nelle mani della Chiesa. Se la Chiesa latita rispetto alla sua missione, Cristo non arriva alle persone, Cristo non arriva alle generazioni seguenti. Cristo non è un paternalista, il quale prende e tiene sempre il discepolo come ragazzo di bottega, a un dato momento lo fa capo della sua bottega. Così come Dio crea il mondo, mette l'uomo come amministratore di questo mondo, gli consegna il governo della realtà e si mette da parte e gli lascia questa responsabilità, la festa dell'ascensione è il momento in cui Cristo si mette da parte e lascia la Chiesa e lascia a noi di portare avanti la realtà di questa redenzione che lui ha compiuto perfettamente. C'è da tremare a pensare veramente a questa cosa. C'è da tremare a pensare che da noi cristiani dipende quello che è il compimento nei tempi della redenzione, della salvezza. Gli uomini si salvano per mezzo dell'opera della Chiesa.
Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano.
Il Signore opera insieme con loro. Non opera Lui direttamente. Opera per mezzo loro. A loro gli tocca partire, gli tocca fare. In fondo a ogni uomo è data la patata bollente della sua esistenza. E una tentazione che prima era forse una tentazione più rara, oggi psicologicamente molto più diffusa, è quella di continuare a restituire la patata bollente alle autorità della propria vita. Continuare a vivere sotto protezione. Continuare a vivere sempre chiedendo agli altri cosa fare, non prendendo la responsabilità di sbagliare. La differenza fra un uomo libero e uno schiavo, dice Martin Buber, è che l'uomo sotto schiavitù è sicuro, mangia all'ora giusta, sa quello che deve fare, non è libero, ma è sicuro. L'uomo libero è insicuro. La libertà è insicurezza, incertezza. Giovanni Paolo II ha tanto collegato la proclamazione, il concetto di amore, alla responsabilità. Noi abbiamo una generazione oggi di persone che si sposano a 35 anni, che prendono molto, molto con calma l'idea di uscire dalla propria casa, nell'idea di farsi una vita realmente autonoma, che continuano tutta la vita a far riferimento ai propri genitori. Sono persone che fuggono dal peso di una cosa: prendere una responsabilità. Oggi come oggi noi abbiamo il problema di riuscire a mostrare la bellezza della responsabilità. Responsabilità, rispondere, è la radice della parola. Chi risponde di questo? Una responsabilità è una cosa bella. Fare un bambino vuol dire rispondere di quel bambino, doversi svegliare la notte per quel bambino, doverlo crescere, dover occuparsi di lui, in fondo essere espropriati dal fatto di doversi occupare di qualcun altro che non siamo noi. Ma non c'è opera più grande che crescere una persona. Tutti noi abbiamo avuto qualcuno che si è preso la nostra responsabilità, l'ha fatto più o meno bene, ma sicuramente l'ha fatto, se no non eravamo vivi. Vivere vuol dire ricevere da qualcuno il dono della protezione, della custodia, dell'assistenza, e a un dato momento diventare custodi, restare figli tutta la vita, è la tentazione di questa generazione. La festa dell'ascensione, con Cristo che sparisce e questi discepoli che negli Atti degli Apostoli restano a fissare il cielo e vengono invitati a smettere di fare questo atto e a sapere che ci sarà un tempo per rincontrare Gesù, rimandati quindi alle loro mani, alla loro opera, a quello che devono fare, vuol dire smettere di vivere da figli, incominciare a vivere da padri, smettere di vivere da persone che ricevono da altri tutte le indicazioni più importanti, dover rispondere, e cioè dover parlare, dover cantare la propria musica, il proprio canto. Se una persona non prende in mano la propria esistenza un giorno e la propria missione, se un cristiano non accetta di dover rispondere del proprio battesimo, non ci sarebbe né vita umana né vita soprannaturale. La fede smetterebbe. Noi abbiamo la fede perché qualcuno si è preso il carico della fede, il dolce carico della fede, di dover far presente in un certo senso in questo mondo Cristo stesso. Noi diciamo spesso che la Chiesa è il corpo di Cristo. Cristo è visibile per mezzo della Chiesa. Bisogna accettare questo più che come un onore, come un onere che matura, che cresce. Si può restare sempre criptati, nascosti, inguattati da qualche parte a sopravvivere, a tirare avanti la carretta e farsi meno male possibile, o un giorno correre il rischio anche di essere bersaglio, di essere rifiutabili, di sbagliare e di doversi portare la responsabilità di aver sbagliato, smettere di fissare il cielo e credere a una cosa, che Cristo ha dato proprio a noi questa responsabilità. È chiaro, c'è un rischio, la superbia. È chiaro che c'è il rischio della autosufficienza. Bisogna guardarsi bene da questa tentazione. Basta ricordare l'importanza della missione. Basta guardare sempre a quanto è grave ciò che Dio ci ha messo in mano. Dovremmo salvarci da questa tentazione, ma tant'è. Crediamo nella provvidenza che ci correggerà, che ci dirà quello di cui abbiamo bisogno, che ci venga detto al momento giusto. Ma fondamentalmente dobbiamo accettare di essere in prima persona singolare nella vita, di viverla, di entrarci, di compiere la nostra missione. Cristo sta nel cielo, non resta qua, non fa il guru che risponde sempre alle nostre domande. Ci costringe a rispondere noi, prima persona. C'è un rabbino di alcuni anni antecedente Gesù Cristo, Rabbi Hillel, i cui detti vengono lasciati nella Pirkei Avot, uno dei trattati della Mishnah, centro del Talmud ebraico. I detti vengono raccolti attorno al 200, vengono finiti di raccogliere attorno al 200 d.C., ma sono molto antecedenti e secondo la mentalità tipicamente conservativa della visione rabbinica sono sicuramente molto molto fedeli alla dizione originale dei detti. Ecco, Rabbi Hillel dice: se non io chi? Se non qui dove? Se non ora quando? E se nella tua città non c'è un uomo, sii tu un uomo. Questa è la sfida del prendere in mano la propria vita come una vita importante. Non c'è Cristo perché Cristo, in un certo senso, è in me, è con me, opera per mezzo dei prodigi che confermano la mia parola. Questo è stato il ragionamento che hanno dovuto fare gli apostoli. Hanno dovuto scattare, fare un salto da una condizione di discepoli a condizione di apostoli, la condizione di ricettori a emettitori, diventare adulti, diventare capaci di paternità, capaci di protezione verso l'altro, capaci di quel compito di custodia che è tipico di chi ha qualcosa da dare e ha qualcosa da far crescere nell'altro. Se noi guardiamo bene a questa festa dell'Ascensione, glorifica Cristo, ma glorifica anche noi. Lo schema della iconografia orientale dell'Ascensione, infatti, è portatore di un paradosso. Se noi guardiamo le icone orientali dell'Ascensione, appunto, noi vediamo che hanno più o meno questa scena. In basso ci sono gli apostoli con Maria. In alto c'è Cristo che ascende al cielo. Il suo gesto è un gesto benedicente e un gesto anche di potere, un gesto di governo. Ma Gesù è piccolo, circondato da angeli, piccolo e scuro, mentre i discepoli e Maria sono molto più grandi e molto più ideali nelle loro figure. Il paradosso è questo. L'umanità con Cristo entra nel cielo, ma la divinità resta sulla terra negli apostoli. Mentre Cristo reintroduce nel cielo ciò che con Adamo era stato perduto, il rapporto con Dio diretto, cioè l'umanità che entra in rapporto diretto con Dio, l'umanità entra nel paradiso, sulla terra resta qualcuno che è portatore della divinità di Cristo, gli apostoli, Maria, cioè la Chiesa, cioè il cielo è sceso sulla terra e la terra è ascesa al cielo. Gesù Cristo con la sua carne porta in cielo la nostra povertà, i poveri apostoli portano nella loro carne la potenza di Dio stesso e operano secondo quelle stesse opere che Cristo faceva. Addirittura nel Vangelo di Giovanni dice Cristo: voi farete opere più grandi delle mie. Noi dobbiamo accettare l'appello dell'Ascensione come un prendere sul serio la nostra esistenza. La nostra esistenza non è banale. La nostra esistenza è un'esistenza chiamata alla divinizzazione, alla trasformazione, alla trasfigurazione in figli di Dio. La festa dell'Ascensione è la festa dell'uomo che entra nel cielo e del Dio che è sulla terra contemporaneamente. È la festa della glorificazione di Dio in Cristo e della glorificazione dell'uomo in Cristo, della possibilità straordinaria dell'uomo di poter compiere le opere cristiane, le opere di Cristo, opere di vita eterna, quelle che fanno presente il Padre, quelle che danno gloria al Padre.
Andate e ammaestrate tutte le nazioni. Per la solennità dell'Ascensione del Signore, una riflessione proposta da Don Fabio Rosini, biblista. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.